Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Fred Film Radio dalla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, io sono Angelo Acerbi e oggi cominciamo a parlare di Biennale College con il primo dei quattro film di quest'anno, un film italiano che si chiama Come le tartarughe e abbiamo qui con noi la regista Monica Dugo, buongiorno,
buongiorno.
Il regista e protagonista anche,
sì.
Perché uno deve fare dell'economia di scala, no?
Bravo, uno dei motivi è quello.
Allora, senti, innanzitutto la farò uguale a tutti questa domanda perché mi interessa a capire com'è l'esperienza del Biennale College, com'è portare a casa un film con un budget così risicato, però sempre buono, insomma, c'è un'opportunità e in un tempo così ridotto, perché il Biennale College ha 100.000 euro e
150,
scusa, e quanti mesi?
Ma guarda, tutto? Noi abbiamo iniziato a pensare alla cosa, a presentare il progetto aprile scorso, primo workshop a luglio. Poi io sono scaramantica, non tocco niente fino a quando non mi hanno detto che avrei passato il secondo workshop, quindi effettivamente abbiamo iniziato a lavorare a novembre, forse a ottobre abbiamo fatto il secondo workshop con tutti i progetti internazionali e da ottobre a dicembre abbiamo consegnato la prima versione di sceneggiatura. Otto mesi di lavoro. Ma io infatti, guarda, l'ho detto anche ieri, abbiamo cercato di fare dei limiti la ricchezza del progetto.
Infatti questo è il segreto per questa cosa.
Praticamente cioè uno ha dei confini e si fa e deve rispettarli. E abbiamo 150.000 euro, dobbiamo fare un progetto talmente valido che la gente lo vuole fare, quindi trovi persone eccellenti di cast e di crew che aderiscono, logicamente lo costruisci cercando di contenere location e attori. E poi il fatto di 8 mesi, io vedo registi che si disperdono anni a revisione di sceneggiatura.
Ma perché hanno il tempo e i soldi.
Hanno il tempo e i soldi. Invece qui proprio focus
sì.
È in quello, e questo è stato il trucco. Poi loro ti lasciano, cioè hanno un metodo meraviglioso perché ti guidano, però lasciano una libertà assoluta. E nel frattempo cioè, portano avanti la tua idea, vogliono potenziare la tua idea e vedono anche chi è bravo a difenderla, perché magari ti massacrano, però se tu sei bravo a difenderla, loro non è vero che volevano massacrarti, in qualche modo volevano stimolarti,
testarti.
Questa è stata la mia...
Quindi alla fine, dopo i massacri, i workers siamo arrivati a questa storia di... Un divorzio, una separazione, una rottura, un abbandono di coppia, non so bene come la chiamare. Con una chiave molto, molto leggera, non futile ma leggera e ironica, ma non diciamo troppo facile, ecco. E con te che passi la vita seduta in un armadio, perché questo è il senso. No, ti volevo chiedere, film su separazioni, su fine di storie d'amore, su rotture di coppia ne abbiamo visti a migliaia, però questo ha effettivamente un nuovo punto di vista. No?
Sì.
Come ci sei arrivata? Come ti è venuto in mente questo switch quasi comico, ma comunque sempre profondo?
Io ho sempre scritto cose comiche e questa è la prima volta che la mano mi ha portato verso una cosa un minimo un pochino più drammatica, però ecco, io ho vissuto un abbandono e io ho visto veramente fisicamente un armadio vuoto. Lì più che altro volevo buttarmi dalla finestra, non tanto chiudermi in un armadio, però ho detto, ma pensate, è veramente la prima volta che mi sono messa a ridere in una situazione di dolore grandissimo e ho detto, mamma, mi ficco in questo armadio e ho riso da sola, cioè ridevo sola, vedevo questo armadio vuoto e ridevo, e da lì ho detto, però guarda qua, se rido in questa situazione... Mi sono immaginata, chissà se adesso arriva mia figlia, che effettivamente io ho una figlia, se mi trovo dentro l'armadio, se ride, se piange, se spacca l'armadio. È veramente dalla risata, dal sorriso, mi sono immaginata tutta una varie situazioni che poi non sono mai successe in realtà, però effettivamente ho provato la tentazione di ficcarmi in un armadio anziché buttarmi alla finestra.
E che è quello che la tua protagonista, che sei poi tu anche, fa nel film. Quindi c'è un transfer,
sì, ma diciamo le cose sono andate molto diversamente, Lorenzo non c'entra niente, ecco, una mia storia è diversa, però ecco, ho avuto una parentesi di abbandono e di sofferenza simile e comune alla
protagonista. E che hai portato nella storia, sì, con l'elaborazione, sì, leggera, diciamo. Sì. E, tu decidi poi di costruire intorno a questo personaggio che è il tuo, dell'abbandonata, c'è tutta una famiglia, c'è una madre, una suocera, dei figli, la suocera, eccetera, eccetera. Ed è tutto un po' un film corale con te che sei il perno, no, intorno al quale, perché a fare visita a questo armadio arrivano tutti.
Sì,
infatti. Cioè, paradossalmente, invece io mi isolo, mi chiudo l'armadio e sto da sola, no, c'è più gente intorno di prima.
Infatti, questa era la cosa buffa che veramente è venuta man mano. Io addirittura all'inizio del progetto non volevo quasi mostrare l'interno dell'armadio, si vedeva i suoi solo occhi e succedeva tutto fuori. Invece poi ho detto, veramente la cosa interessante è vedere cosa succede dentro questo armadio, quindi portare tutti dentro. Anche le scene con lo psicologo l'ho decisa il giorno prima di girare, ho deciso no, ma facciamolo entrare dentro, perché doveva essere di fronte lei con la sediolina e lei di fronte. Io ho detto no. E allora veramente ho capito che comunque il fulcro doveva essere molto di più dentro che non fuori. Mi sono persa perché volevo dirti una cosa a proposito di quello che mi avevi detto, non lo so, non mi ricordo.
No, dicevamo appunto che tutti arrivano da te, anche fidanzati tua figlia nel film arriva da te. Anzi, è quello che ha più empatia nei tuoi confronti, perché tua figlia è molto più arrabbiata.
Sì.
Di questa, tua resa, cioè del tuo personaggio, no? Di questa resa verso il padre che se n'è andato. Invece il fidanzato, forse perché è maschio, forse perché è meno coinvolto, forse perché è uno più tranquillo di suo, ha questa empatia, cioè è molto carino, che si siede lì e dice, sì, però è bello sto armadio, carino, si sta bene, beviamoci una birra. Cioè c'è questa situazione molto colloquiale, come se l'armadio non fosse un'altra stanza, ma non fosse un luogo di chiusura e di isolamento.
Perfettamente, sì, questa è una cosa voluta, logicamente, a parte che ho due figli, tutto il resto è inventato, non ho una madre che telefona, mia figlia non ha un fidanzato, quindi... però ecco, era questo, volevo proprio costruire un personaggio che fosse, che bilanciasse un po' la figlia, e quindi infatti poi mi sono anche pentita, perché avrei voluto unire in un unico personaggio, ma ci ho pensato troppo tardi, l'amica e il fidanzato. Avrei dovuto fare il fidanzato un po' più forte, e l'amica forse è un personaggio che forse non serve. Quello è l'unico mio rammarico.
Beh, però ci hai anche avuto poco tempo,
sì, per pensarci. Sì.
E senti, ti voglio fare un'ultima domanda, sempre appunto, abbiamo detto all'inizio dell'intervista, per economia di scala, per svariati motivi, perché uno poi non ha tempo, eccetera, eccetera, tu hai scelto di fare anche hai fatto anche la protagonista principale, scelto, costretto, non so, dovuto, non so bene come metterla, e come ti sei, quanto rende la vita complicata essere davanti e dietro la macchina da presa continuamente?
Io ho sempre scritto per me, avevo fatto un primo cortometraggio che si chiama Domani smetto, dove recitavo anche, e questo qui era un monologo che avevo scritto per me e che doveva diventare uno spettacolo teatrale, non è detto che non ci diventi. Però nel momento in cui nella fretta ho detto faccio un passo indietro, ho provato a chiamare delle attrici, anche dei nomini, alcune non mi hanno risposto, altre onicchiavano, dovevano incastrare, comunque erano 3 settimane di riprese tutti i giorni, con delle cifre. Ho sentito la fatica, mentre la ragazzina romana mi ha subito detto sì, mi piace tantissimo il suo testo, è venuta praticamente grazie con un entusiasmo, non ho sentito lo stesso entusiasmo delle attrici della mia età. E i tutor della Biennale mi hanno spinto, hai fatto il corto? Fai 3 più 3 più 3, il corto l'avevo girato in 3 giorni, mi ha detto fai 3 giorni, è come fare il corto, però
come fare tanti corti,
fare tanti corti, ce la puoi fare, perché ho avuto anche appunto un momento di panico e mi sono buttata, e poi invece sono contenta, poi magari c'era un'attrice molto più brava di me, però è stata proprio veramente un'esperienza catartica, e, anzi, stare dentro l'armadio mentre facevo, ho capito anche tante cose che avevo scritto e che erano reali. E io anche durante le riprese mi chiudevo nell'armadio a un certo punto a leggere i miei appunti, a studiarmi le cose, ed era l'unico punto di pace del set, quindi ecco che cosa lì si trovava, la calma, ci voleva la calma, e l'ho trovata anche io come regista lì dentro.
Bene, grazie mille Monica Lugo, regista di Come le tartarughe, il film italiano dei 4 della selezione del Biennale College 2022 alla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Io sono Angela Cerbi per Fred, Festival Insider. Grazie mille.
Fred Film Radio. 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.